Laurentiis determinato, domenica vuole evitare il remake della peggior serata degli ultimi 18 anni contro il Milan al Maradona. Serve vincere.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, saremo in vostra compagnia fino alle 21 e parleremo, proveremo ad immaginare quella che sarà la partita che si giocherà domenica ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra Napoli e Milan, una partita importante per entrambe le formazioni, formazioni che vengono da una situazione piuttosto diversa almeno a livello di risultati, perché il Milan di Stefano Pioli viene da due sconfitte, quella in campionato contro la Juventus, quella in Champions League avuta proprio nella serata di ieri contro il Paris Saint-Germain, dove ha offerto un gioco molto deludente. Il Napoli invece viene da due vittorie contro il Verona in Serie A e chiaramente contro l'Union Berlino, ma tanti tanti punti interrogativi sul suo gioco e su una diciamo una formazione che sembra però scendere in campo con una determinazione, con un'organizzazione inferiori rispetto a quello che la qualità dei singoli, mostrata dai singoli anche l'anno scorso, potrebbe lasciar immaginare. E voi che ci state ascoltando da casa, dalle macchine, insomma, cosa vi aspettate? Che partita vi aspettate domenica al Maradona? Secondo voi più importante, più determinante per il Milan oppure per il Napoli, che ricordiamolo ha da recuperare 5 punti sulla capolista Inter. L'Inter è a quota 22 punti, il Napoli quarto posto per al momento chiaramente in Serie A a quota 17. Di tutto questo parleremo questa sera con i nostri ospiti, voi scriveteci la vostra al 339-666-9990, ma io volo subito al telefono da uno dei quattro moschettieri di Radio Marte, nonché ovviamente giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, bentornato su Marte.
Posso sentire i titoli, no? No, legittimamente la peggior serata dei suoi 18 anni, la sua peggior serata del presidente, perché era una partita quella che valeva niente.
Esatto. No,
già vinto il campionato, poi in città che magari ciascuno la viva e la ricordi a modo proprio per quello che insomma in quel momento ha provato, però della passata stagione mi ricordo molto altro.
Direi di
Spalletti e di quelli dell'anno scorso mi piace ricordare molto molto altro che quel 4-0 veramente l'influenza.
Secondo te, Francesco, proprio restando su questo, quanto siamo, anche chi commenta il Napoli, ma soprattutto la piazza, i tifosi, condizionati da quella estrema bellezza lì, diciamo difficilmente replicabile nella valutazione di questo Napoli di Rudy Garcia, che comunque è sulla panchina azzurra soltanto da luglio, insomma da fine giugno, e quindi secondo te i giudizi sono anche un po' condizionati da quello che abbiamo visto l'anno scorso?
Pesante, ma non se ne può fare a meno, perché vicino.
Francesco, scusa, ti chiedo di metterti in una posizione che favorisca una maggiore linea, perché sentiamo molto male, magari proviamo a richiamarti, chiedo a Vincenzo di richiamarti un attimo in modo tale da avere un ascolto un po' più deciso, insomma, perché questo è un po' intermittente. Lo abbiamo? Ok, allora Francesco.
Ecco.
Eccoci.
No, dicevo quanto è condizionata la valutazione di questa stagione in maniera totalizzante. Perché quel Napoli, quello della passata stagione, è il Napoli di ieri, quasi ancora di oggi. È passato troppo poco tempo ed è stato qualcosa di troppo bello per accantonarlo nei pensieri. Evidentemente resta un riferimento, rappresenta l'icona ideale di quello che ogni tifoso sogna, perché il Napoli che ha divertito, il Napoli che ha esaltato, il Napoli che ha vinto, che ha fatto quello che hanno fatto in Serie A, perché vincere uno scudetto a febbraio-marzo, io ormai ho la barba bianca, non ne ricordo di precedenti tali. E quindi Garcia paga anche questo, paga anche questo, e magari anche un calcio che Dino è un calcio che
abbiamo difficoltà a sentirlo. Abbiamo difficoltà a sentirti, Francesco. Secondo te la partita di domenica sera è più determinante, più importante per il Milan di Stefano Pioli o per il Napoli di Garcia, che vengono da due situazioni diverse? L'abbiamo perso, quindi adesso lo ritelefoneremo. Invece voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Do lettura di qualche messaggio che è arrivato in questi primi minuti di trasmissione. Francesco dice: molto più determinante per il Milan dopo i due brutti risultati, dobbiamo credere di più nel Napoli di Rudy Garcia. Poi c'è invece Michele che conduce una riflessione di segno opposto, dicendo: a me il Napoli di Rudy Garcia non sta piacendo per niente, neanche nella vittoria con l'Union Berlino. Ritorniamo da Francesco Modugno. Francesco,
ecco qua, spero mi senta meglio.
Sì, adesso benissimo.
Ecco, no, dicevo, questa è una squadra che effettivamente in questo momento si concede poco alla bellezza, poco spettacolare, è un calcio che ha una proposta offensiva che intriga poco. Sai, a Napoli da Sarri in poi l'aspetto estetico è diventato una discriminante dei giudizi, il tifoso non vuole solo vincere ma vuole anche godere di un certo tipo di calcio. E fin qui questa squadra chiaramente non l'ha espresso, se non in maniera discontinua, magari contro le piccole. Però questa è una squadra forte, una squadra che chiaramente deve legittimare delle aspettative che sono quelle di chi, ripeto, fino a 3-4 mesi fa ha vissuto un periodo meraviglioso.
Tra l'altro, proprio per restare ai numeri, oggi Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ha condotto una bella analisi sui dati statistici del Napoli in fase d'attacco, in fase di difesa. Voglio concentrarmi sui primi. Napoli primo in Serie A per possesso palla, per tiri in porta, per numero di pali o traverse, purtroppo diciamo su cui si sono spenti i vari tiri del Napoli, primo in classifica anche per fuorigioco e per calci d'angolo, ben 60 i calci d'angolo battuti fin qui, quindi una produzione offensiva importante. Secondo te che cos'è che non va in questo Napoli per cui non riesce a convincere la piazza? Perché comunque una proiezione offensiva ce l'ha, dati anche i numeri.
Sì, perdonami, tante volte anche io sono dovuto ricorrere ai numeri per provare magari a raccontare qualcosa in maniera più dettagliata, analitica, ma poi mi sono fatto una convinzione mia, probabilmente sbagliata, che i numeri non dicono davvero nulla. Non dicono davvero nulla, perché poi se vai ad analizzare la stagione, magari questa produzione statistica esaltante l'hai messa in campo con Lecce, con Udinese, con Frosinone, e magari invece contro quelle del tuo livello, quando c'è stato il coefficiente di difficoltà e degli avversari, e quindi penso alla Lazio, alla Fiorentina, al Real, tre partite perse, sebbene poi ciascuna con la propria storia, i numeri sono stati differenti a Berlino, dove il paradosso dice che l'hai vinta, partita pesantissima, che orienta il girone, orienta il destino, che vale soldi, che vale gloria, vale probabilmente ormai di fatto o quasi gli ottavi, ma l'hai vinta con un solo tiro in porta, e quindi i numeri qualcosa dicono ma non tutto. Questa è una squadra che è un calcio un po' estemporaneo, un po' individuale, un centro più basso, più verticale, per carità, si può vincere anche così, si può essere belli anche così, però se, ripeto, la memoria, il riferimento va a un calcio codificato, armonioso, spettacolare come quello che è evoluto, che abbiamo vissuto fino a poco fa, e magari noti le differenze. Però non è colpa di Garcia, io mi sento di dire questo, nel senso che Garcia ha legittimamente una propria visione di calcio, una propria idea, c'aveva una storia, un vissuto, un'esperienza, e magari al di là dei numeri, chi fa il 4-3-3, era già noto che era un allenatore con una visione appunto differente da quella di Spalletti.
Però proprio per questo, Francesco, la scelta dell'allenatore a monte, se ci basiamo sulle motivazioni fornite da Aurelio De Laurentiis, è stata poi così giusta? Perché De Laurentiis voleva un gioco propositivo, offensivo, il 4-3-3, ma interpretato in una certa maniera, è una maniera che tra l'altro ha caratterizzato gli ultimi anni della gestione tecnica della squadra partenopea. Prendere un allenatore che non ha quell'idea tattica lì, al di là del modulo, ma come modello di gioco, come idea di gioco, si è rivelata una scelta un po' poco giusta, secondo te?
Anche qui ho imparato che prima di dare una valutazione di questo tipo, bisogna fare riferimento a tre parametri che valgono per gli allenatori come per i calciatori. Quando fai mercato ci sono tre parametri: il profilo che vuoi tu, quello che puoi permetterti e soprattutto il giocatore o l'allenatore che vuole venire a Napoli.
Ecco.
E quindi poi devi trovare una sintesi. La sintesi di tutto questo è stata Garcia, una sintesi convinta. Parliamo di allenatore di livello internazionale,
sì,
parliamo di uno che ha fatto la semifinale di Champions, la finale di Europa League, che a Roma ha fatto benissimo, ha vinto a Lille. Cioè, parliamo di un allenatore di assoluto rispetto. Il problema o quantomeno la questione è che cosa chiedere a Garcia. Se tu chiedi un certo tipo di calcio, non è quell'allenatore là. Se chiedi il suo calcio, è l'allenatore giusto.
Francesco, sei stato chiarissimo come sempre, ci aggiorniamo ovviamente per la partita di domenica sera, ti auguriamo buon lavoro.
Ciao a tutti, buona serata.
Grazie a Francesco Modugno, lo seguiremo ovviamente su Sky Sport in tutti i suoi interventi nel corso dell'anno con noi qui a Radio Marte. Prima di volare in pubblicità leggo il messaggio di Raffaele che ci dice: determinanti saranno Orsato e il VAR Marini, il cieco di Genoa Milan. Ciao da Lello da Quarto e complimenti sempre, speriamo bene, forza Napoli. Voliamo in pubblicità. 339-666-9990, continuate a scriverci, torniamo tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:20 di venerdì 27 ottobre, mancano due giorni, poco più di 48 ore al fischio d'inizio di Napoli-Milan. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, ma anche con tutti voi che ci state scrivendo al 339-666-9990. Emanuela Castelli al microfono, in regia Vincenzo Russo, ma volo subito al telefono da Pasquale Tina, firma della Repubblica, il nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao Manuela, buonasera.
Dall'altro lato, dall'altra linea telefonica, abbiamo invece mister Beppe Incocciati, doppio ex Milan e Napoli. Bentornato su Marte.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora mister, parto proprio da lei. Quanto è importante la sfida di domenica sera e soprattutto è più importante per il Napoli o per il Milan, viste le reciproche situazioni?
Beh, è importante per entrambe le squadre per una serie di motivazioni anche differenti tra loro. Da una parte il Napoli che deve confermare quello che di buono sta facendo negli ultimi periodi per non incappare, se mai dovesse andare male, nel ritorno delle polemiche, no? Che già hanno contraddistinto il primo periodo della gestione Garcia. E la stessa cosa vale per il Milan. Il Milan sappiamo bene, anche in Champions è andata malissimo, non sta facendo bene, ha perso già con due big, quindi Inter e Juventus. Se dovesse perdere anche con la terza, andrebbe sicuramente anch'essa nel tourbillon delle critiche ferree, perché poi sai, sia San Siro che al Maradona, insomma, non è che ti lasciano passare con semplicità le problematiche. Quindi è importante questa gara per tutti e due gli allenatori e per sicuramente i ragazzi.
Pasquale, vengo subito da te. Ci scrive Roberto da Casoria: il binomio in panchina DL Garcia non mi piace, arroganti e presuntuosi entrambi, hanno stufato. Che cosa ne pensi di questo binomio in panchina tra De Laurentiis e Garcia?
No, in realtà poi in panchina c'era sempre Garcia, insomma, Laurentiis sta vicino, è stato vicino anche alla squadra anche oggi, sarà anche domani. Penso che ci sia bisogno di un ulteriore risultato positivo contro il Milan, che poi è quello che si aspetta la società. Quindi partita importante quella di domenica per entrambe. Il Napoli, sentivo una Beppe che saluto, il Milan ha perso con Inter e Juventus, il Napoli ne ha perse già 2-3 su 5 con Maradona e ne ha perse 2 di fila contro Real Madrid e Fiorentina, quindi non è che possa permettersi un ulteriore passo falso. Quindi la posta in palio è veramente importante, non tanto per il campionato perché manca tantissimo, ma per un momento specifico in cui il Napoli è un po' uscito dalla situazione difficile perché ha conquistato 2 vittorie di fila e il Milan perché ha perso, insomma, male anche col Paris Saint Germain. Quindi sarà una partita molto importante per entrambe le squadre.
339-666-9990 per porre le vostre domande ai nostri ospiti. Pasquale, la tua domanda per mister Incocciati.
Continueresti con Raspadori centravanti o cambieresti contro il Milan, considerando anche le caratteristiche della difesa del Milan?
La difesa del Milan mi sembra un po' in difficoltà ultimamente. Tomori non è affatto in forma e sicuramente soffrirà la prescritta muscolare di Raspadori, perché insomma Raspadori adesso credo che meriti assolutamente un posto titolare per quello che sta facendo, e quindi sarebbe secondo me un errore non farlo giocare. Certo è che questo bisogna anche sapere e riconoscere che, insomma, come dicevi tu, le diverse caratteristiche di Simeone possono sicuramente tornare utili nel corso della gara a seconda di come poi si metterà l'incontro. Quindi Garcia è una scelta, diciamo, abbastanza importante per questo ruolo.
Mister, in base alla sua esperienza e alle sue competenze, che cos'è che non sta andando nel Napoli e che non sta permettendo al gioco del Napoli di esplodere e di valorizzare tutte le caratteristiche dei singoli?
Ma questo non saprei. Certo è che bisogna un attimo staccarci da quello che è un po' il ricordo del Napoli dell'anno scorso, no? Quando cambiano le cose evidentemente c'è un momento in cui anche i giocatori devono rivedere un po' alcune situazioni legate un po' alla nuova cultura tecnica, no? E quindi io credo che comunque a parte tutto la partenza, che non è stata sicuramente in linea con le aspettative, ma adesso è un Napoli che insomma sta ritrovando un po' anche negli elementi maggiori, mi riferisco a Kvaratskhelia in primis, quella che è una freschezza, una volontà, di fatto l'abbiamo visto anche in Coppa, insomma è uno che fino a poco tempo fa sembrava quasi facesse fatica a saltare l'uomo, invece adesso è ritornato il Kvaratskhelia che conosciamo tutti. Lo stesso dicasi per altri, soprattutto in Politano. È ancora secondo me in ritardo Zielinski, e quindi insomma ci sono delle motivazioni oggettive, no? Si tratta semplicemente, ecco, di ritrovare intanto la forma per quello che riguarda, ecco, tutti i giocatori, e poi semmai sperare di ritrovare il Napoli dell'anno scorso. Sarà difficile, perché quando cambiano le cose cambia un po' tutto il sistema. Però il Napoli è lì a ridosso, ha recuperato, sta recuperando, e quindi per quello che riguarda il campionato, ecco perché è importante questa gara contro il Milan, non devono assolutamente fare passi falsi.
Proprio Pasquale, restando a Kvaratskhelia, un ritrovato Kvaratskhelia, Osimhen l'ha definito a TV Play il mago, così lo chiama il bomber nigeriano. Abbiamo visto come Mario Rui riesca ad imbeccarlo e anche a potenziarne, a far uscire insomma tutte le sue caratteristiche tecniche. Secondo te Garcia sceglierà Mario Rui o Oliveira? Perché poi da questa scelta dipenderà un po' l'atteggiamento tattico che il Napoli avrà contro il Milan.
Secondo me Mario Rui, però vediamo, insomma c'è anche l'allenamento di domani, forse questo è il vero dubbio di formazione. Io non penso che cambi molto rispetto alla partita di Champions Union Berlino. Secondo me potrebbe addirittura confermare la stessa formazione con questo dubbio. Io
penso che Mario Rui possa avere una nuova chance, perché sta facendo bene, come dicevi tu, insomma, con Quara la catena di sinistra funziona abbastanza bene. Bisogna capire se Garcia prediligerà questo aspetto o magari punterà sulla fisicità di Oliveira, che dovrebbe poi a quel punto fronteggiare Pulisic, che è un avversario di gamba, quindi ci sono, bisogna capire insomma quale tipo di esigenza deciderà insomma di affrontare in prima battuta.
Invece, mister Incocciati, un nostro amico Massimo da casa ci scrive: secondo voi a Spalletti quanto si è mangiato le mani per non aver potuto giocare la Champions col suo Napoli? Ma ha scelto lui di andare via, no?
Quindi che bisogna dire?
E quindi è una domanda che fondamentalmente lascia un po' spiazzati, perché è stato mister Luciano Spalletti, Massimo, ad andare via, tra l'altro contro il volere di De Laurentiis, che ha provato a trattenerlo anche esercitando la clausola, e non ha avuto però il risultato sperato, quindi si è trovato il Napoli a dover cercare un nuovo allenatore. Mister, prima di chiudere con lei, quanto è difficile da allenatore riuscire a reggere pressioni così forti come quelle che la piazza napoletana e anche quella milanista sono capaci di esercitare sui tecnici?
Beh, io le ho vissute entrambe e devo riconoscere che le pressioni sono abbastanza importanti, però questo è quello che riserva un po' la maglia pesante, chiamiamola così, e quindi quando uno gioca nel Napoli o gioca nel Milan deve sapere che le pressioni sono talmente, la gestione delle emozioni deve essere determinante. Quindi di solito nelle grandi squadre non dico che siano riservate per i campioni, però più o meno è così, e i campioni sono tali quando, soprattutto nei momenti di difficoltà, riescono a sostenere, a supportare quello che è una pressione esterna soprattutto, e quindi riuscire ad isolarsi e a cercare di rimettere in ordine le cose senza dare la colpa agli altri. In passato, certo, nel Napoli è successo molte volte che i giocatori davano la colpa magari agli allenatori o solo perché non riuscivano a gestire le proprie emozioni in momenti difficili. Quindi di solito il grande campione che indossa una maglia importante deve dimostrare, soprattutto nei momenti difficili, che è un campione, perché rimette in ordine le cose.
È esattamente così. La ringraziamo, mister Incocciati, per essere stato con noi su Marte.
Su Marte è bella questa, eh?
Sì, ma perché su Marte il calcio è di un altro pianeta.
Come si sta su Marte?
Si sta benissimo, è un pianeta rosso, infatti è tutto rosso qui alle mie spalle, insomma stiamo molto bene, con lei ancora meglio.
Tenetemi un posto, così magari su Marte vengo volentieri, perché non ci sono mai stato.
Guardi, estremamente volentieri, grazie ancora.
Grazie, buona serata.
Buona serata a lei. Pasquale, prima di chiudere con te, ipotizziamo la formazione che scenderà in campo domenica. Poi ovviamente ci sarà tutto domani per poter
tirare. Io penso che possa confermare la stessa di Champions, quindi Meret, Di Lorenzo, Rachman, Nathan, dico Mario Rui a centrocampo, Cagliuste, anche se in vista oggi si è allenato, quindi sarà convocato ad andare in panchina. Lobot, Zirischi, Politano, Raspadori e Quaraschelle, credo che possa giocare questa formazione qua.
Una scelta insomma che metterebbe Garcia anche a riparo da critiche, perché la formazione è attualmente migliore. Ti ringraziamo, Pasquale, per essere stato con noi. Ti leggiamo sulla Repubblica. Ciao. Noi voliamo in pubblicità, non prima però di aver letto il messaggio di Giuseppe, che dice: domenica occorre soltanto vincere. E quindi definitivo, continuate a scriverci al 339-666-9990. Torniamo qui su Marte tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, stiamo provando ad immaginare la partita del Napoli contro il Milan, che si svolgerà al Maradona alle 20:45 di domenica sera. Nel frattempo ovviamente continuate a scriverci come immaginate la partita, soprattutto perché immaginate insomma che il Napoli riuscirà ad esprimere un gioco convincente, oppure insomma immaginate che Rudy Garcia metterà in campo gli stessi protagonisti con lo stesso tipo di atteggiamento tattico, scrivetecelo al 339-666-9990. Sono tanti messaggi che ci state scrivendo, ma io volo subito al telefono dal direttore Ruben Buriani. Bentornato su Marte, direttore.
Grazie a voi, grazie dell'invito, buona serata a tutti.
Grazie a lei per averlo accettato e per essere con noi. Tra l'altro noi l'abbiamo chiamata questa sera perché lei è un doppio ex, ha giocato nel Milan dal 77 all'82 e poi nel Napoli nella stagione 85-86. Allora, direttore, lei conosce entrambe le piazze, pressione importante sia su Pioli, che viene da due sconfitte contro la Juventus e contro il Paris Saint-Germain, ma anche su Garcia, che pur venendo da due vittorie non sembra esprimere un gioco convincente. Secondo lei su chi le pressioni saranno maggiori, su Garcia o su Pioli?
Ma io credo che siano entrambi, perché comunque chi vince è sempre un bel ragazzo, chi perde purtroppo non è così. È chiaro che tutti e due, per gli ambienti, per la società, per tutto, per la classifica, insomma, io dico, direi che il Napoli in questo momento lo trovo favorito, nel senso che ha recuperato un po' il fiocco che c'era l'anno scorso, soprattutto nei risultati. Perché poi ogni allenatore porta le sue idee, porta le sue situazioni, poi non è mai semplice ripetersi o ripetere il campionato che ha fatto in Napoli l'anno scorso, perché ci sono motivi tattici, fisici e quant'altro. Ecco. Mm. E Milan viene purtroppo negli scontri così con le squadre che vanno per la maggiore. Vedi Inter, vedi Juventus in campionato e anche in Champions League mercoledì, purtroppo ho fatto tre partite non troppo positive, ecco, però sono sempre partite che vanno giocate davanti a un pubblico importante. È chiaro che la pressione se la prendono.
Il Milan è la squadra che il Napoli, soprattutto negli ultimi anni e soprattutto il Maradona, sta soffrendo di più rispetto alle altre. Ricordiamo appunto la sconfitta dello scorso anno in campionato nel girone di ritorno per 0-4, ma il Napoli non vince al Maradona con i rossoneri dal 25 agosto del 2018 per 3-2. Poi tre sconfitte, due pareggi. Secondo lei che cos'è del Milan che mette così tanto in difficoltà la formazione partenopea?
Ma cosa vuole? Purtroppo ogni partita, come dicevo prima, ha una storia a sé. Io mi ricordo l'anno scorso nella partita di Champions League quasi tutti gli addetti ai lavori davano per favorito il Napoli, poi dopo il Milan ha fatto una grande prestazione. È chiaro che è sempre difficile due squadre competitive e dire chi potrebbe essere la vittima sacrificata, perché comunque sono due squadre che si equivalgono nel senso di punti in classifica, perché adesso ormai per la classifica è anche ristretta, ecco, basta una vittoria per avvicinarti alle prime classifiche e una sconfitta per farti allontanare un po'. Siamo ancora agli inizi del campionato e tutto un po' particolare, ecco, però io direi che sono due squadre che in questo il Napoli prima aveva delle difficoltà, poi è riuscito a recuperare questi punti con queste partite. Il Milan viene da due sconfitte, una con la Juve e una con Paris Saint Germain. È chiaro che la pressione ce l'ha più Milan, e poi giocando fuori casa chiaramente diventa anche un po' più difficile, anche se poi questi giocatori sono abituati, insomma, a certi palcoscenici sia in campo nazionale che in campo internazionale.
Direttore Buriani, le leggo il messaggio di Bruno che dice: confido nell'ottima forma di Raspadori contro il Milan e in uno scatto di orgoglio di tutti i giocatori usciti sconfitti dai rossoneri al Maradona nelle ultime partite. I campioni siamo noi, se necessario facciamo qualche fallo tattico su Leao, che quando si invola in contropiede può essere micidiale. È stato questo che è venuto a mancare, un po' di cattiveria agonistica, no? L'anno scorso, ma il Napoli in realtà da questo punto di vista è sempre stato una squadra molto ma molto corretta. Secondo lei si può allenare questo tipo di caratteristica per giocatori che finora non l'hanno espressa?
Ma io credo che Napoli esprimesse un gioco talmente spumeggiante, non c'era bisogno di fare per qualcosa di corretto, ma qualcosa di Napoli, quando il Napoli o qualsiasi altra squadra ha il suo tipo di gioco, perciò quando c'è da fare fallo lo si fa, ma in modi dovuti, come il calcio richiede, ecco. Poi è chiaro che quando magari uno parte in contropiede, se non riesce a fermarlo devi decidere in altre maniere, però non è bello, ecco, una cosa così, perché quando uno è bravo bisogna farlo giocare, perché da spettacolo, perché è giusto che sia così, la gente paga anche per lo spettacolo, perciò ritengo che le due squadre devono dimostrare in campo il loro valore e sicuramente ne dia uno spettacolo, perché il calcio ha bisogno di quello.
È esattamente così, soprattutto il calcio italiano, che non vive stagioni semplicissime per problemi anche collaterali. La ringraziamo, direttore, per essere stato con noi, le auguriamo una buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie, gentilissimo come sempre. Grazie. Salutiamo il direttore Buriani e subito invece andiamo a sbirciare in casa rossonera, perché insomma abbiamo visto che le tensioni, le preoccupazioni ci sono anche lì, si viene da due sconfitte consecutive che hanno un po' diciamo deluso la piazza. Ne parliamo con Adriano Ancona, firma del Corriere dello Sport. Ciao Adriano.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Adriano, il Milan, come diciamo, viene dalla sconfitta contro la Juve, dalla brutta sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Cosa non sta funzionando e come mai Giroud e Leao non stanno riuscendo a essere così prolifici come invece avevano abituato la piazza rossonera?
Beh, per Giroud a un certo punto parla l'anagrafe, 37 anni compiuti, questo certamente può essere l'ostacolo, lo scoglio principale. A un certo punto l'età si presenta al conto, anche se Giroud è assolutamente un giocatore da ammirare, perché non ha saltato praticamente una partita, a parte qualche occasione in cui è stato fatto riposare. Lui si era fatto male leggermente nella sosta di settembre durante gli impegni della nazionale francese, però adesso ha perso un po' di smalto, e in questo senso, visto che ovviamente ragioniamo sui due principali goleador del Milan, però buona parte di responsabilità ce l'ha Leao, un giocatore che purtroppo per Pioli, purtroppo per il Milan, quando non va, quando certamente non ingrana, poi diventa quasi indolente. A Parigi qualche strappo lo ha consumato, ma soltanto quando la partita era compromessa per il Milan, e i numeri poi dicono che Leao non segna da oltre un mese, dal 23 settembre in Milan-Verona. Giroud non segna addirittura da due mesi, dall'1 settembre, cioè Roma-Milan su rigore, peraltro. Ha fatto 3 gol consecutivi Giroud in partenza, prometteva bene, prometteva quello che poi magari poteva essere anche un suo record di gol stagionali. Adesso il Milan si è inceppato sotto Pop, sicuramente i numeri in Europa riflettono il problema. Milan l'ultimo gol, come sapete, lo ha fatto in Europa a Napoli, sì. Era il ritorno dei quarti di finale di Champions del scorso anno, lo segnava proprio Giroud, e ironia della sorte, proprio quando il problema è acuito maggiormente capita in calendario questa partita in Napoli, dove Milan tradizionalmente va a vincere 3 volte su 3 nelle ultime occasioni di campionato.
Sì, sì, infatti diciamo che a Napoli non si è particolarmente felici di questo, perché le premesse insomma non lasciano ben sperare, però insomma poi ogni partita è a sé stante. Come arriva il Milan a questo scontro, ovviamente situazione infortunata, situazione infermeria ad oggi?
Allora, intanto la squadra domani fa la rifinitura, parte domenica mattina per Napoli, quindi c'è ancora qualche ora per sciogliere gli ultimissimi dubbi. È chiaro che la partita infrasettimanale, non certo banale, perché si giocava in Champions League a Parigi contro una delle squadre più forti d'Europa, ha impedito a Pioli di poter lavorare nell'insieme su quello che poi sarà il meccanismo difensivo. Mi riferisco al fatto che Cao è squalificato, è spinto contro la Juve, ci sarà al suo posto Kalulu, provato oggi titolare insieme con Tomori, l'alternativa è Chiaer. Diciamo che appunto c'è ancora la rifinitura, c'è ancora qualche spiraglio da parte di Pioli per poter cambiare idea, però il cambiamento dovrebbe essere questo, con Calabria che gioca titolare a destra, capitano del Milan, quindi Kalulu da Terzino va a scalare in mezzo, dove non gioca da diversi mesi. il dubbio vero è in mezzo al campo in regia Krunic o Adli. Ha giocato in Champions Krunic, che sappiamo essere il fedelissimo di Pioli, però Adli ha diciamo così alzato il proprio minutaggio notevolmente, perché un corso era in tutto e per tutto un oggetto misterioso, escluso anche dalla lista Champions. Invece adesso, complici gli infortuni, benessere fuori a lungo, qualche inconveniente, Pioli ha scelto di puntare sul francese, che però è andato in panchina vista la delicatezza della partita mercoledì a Parigi. Ha giocato Krunic, che sì, il ballottaggio resiste per Napoli, anche se leggermente in vantaggio a Trigoria per una logica di turnover, di rotazione, di gestione delle energie, perché il Milan, come sappiamo, si ritrova nel bel mezzo di un periodo di fuoco, ovvero Juventus, Paris Saint-Germain, Napoli, Udinese, poi di nuovo Paris Saint-Germain, e parliamo in questo caso di partite delle europee che vanno a condizionare, perché poi
certo,
il tempo per recuperare in Champions League decisamente no.
Sì, tra l'altro anche 24 ore in meno di riposo rispetto al Napoli. Adriano, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
Buona serata a tutti, buon lavoro.
Buona serata ad Adriano Ancona. Noi voliamo in pubblicità, non prima però di aver letto questo messaggio che sia di buon auspicio per il Napoli. Domenica il diavolo, dice il nostro amico Luigi, il diavolo sarà trafitto dall'arciere azzurro 2.0 Kvaraio. Ovviamente il riferimento è all'esultanza d'arciere, appunto, che ricorda quella tipica di Calaio ai suoi tempi, insomma, che faceva sognare i tifosi partenopei. Speriamo, caro Luigi, che andrà così. Certo, Kvaratskhelia è uno dei giocatori più on fire, diciamo, più sugli scudi del Napoli, esattamente come il suo omologo sulla fascia destra, Politano, che pure sta rendendo molto ma molto bene in questo avvio di stagione un po' balbettante, un po' anche difficile da raccontare, da identificare del Napoli. Ne parliamo al ritorno dopo qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:48, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al 339-666-9990 ci avete scritto in tantissimi fin qui. Leggo il messaggio, una nota di colore, di ironia da parte di Massimo, che dice: ma visto il rendimento di Kvara post matrimonio, ma non poteva sposarsi ad agosto? E diciamo che è molto simpatica questa riflessione del nostro amico Massimo, perché in effetti Kvaratskhelia è sembrato tornato rigenerato dal matrimonio, appunto, diciamo che si è svolto in Georgia durante l'ultima sosta nazionale. Michele Risi invece sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Marte Sport Live, dice: bisogna vincere e basta, con ben 3 punti esclamativi. Il messaggio è molto chiaro. Andiamo a vedere però cosa immaginano i nostri ospiti, come immaginano che sarà la partita tra Napoli e Milan, fischio d'inizio domenica allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta alle 20:45. Diamo il bentornato su Marte a Giovanni Frezzetti, caporedattore di Calcio Napoli 1926, giornalista di Canale 21. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Buonasera a te e buonasera a tutti, ma soprattutto a te, devo dire la verità.
Che meraviglia! Musica per le mie orecchie, veramente un ingresso, un incipit marziano, devo dire. Invece do il bentornato su Marte a mister Mattia Graffiedi, anche lui doppio ex Milan e Napoli. Bentornato mister.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora mister, vengo subito da lei. Partita importante tanto per il Napoli quanto per il Milan, due situazioni un po' diverse, però entrambi gli allenatori forse messi un po' sotto pressione dalla piazza, anche se per ragioni differenti. Secondo lei chi ha la maggiore diciamo necessità di vincere domenica allo stadio Diego Armando Maradona?
Ma diciamo che è un momento particolare un po' per tutte e due le squadre, per le critiche che stanno ricevendo, perché sia il Napoli che il Milan stanno magari ripetendo appieno il campionato dell'anno scorso, metà anno scorso, però è una partita fondamentale per entrambi, non decisiva perché siamo soltanto alla decima giornata, però sarà una bella partita per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre.
Giovanni, invece vengo subito da te e ti chiedo le tue sensazioni in merito a una partita che per il Napoli non è semplicissima, dal momento che il Milan rappresenta un po' la bestia nera del Napoli al Maradona. Da 5 anni non si vince, 3 sconfitte, 2 pareggi da allora, dal 2018.
Eh sì, è una bestia nera che poi tra l'altro è l'unica macchia della stagione dell'anno scorso del Napoli, quindi vogliamo chiamarla macchia perché ovviamente è eccessivo, ma quel doppio confronto in Champions brucia ancora non solo al presidente De Laurentiis, ma penso anche ai calciatori del Napoli che sono rimasti praticamente gli stessi dell'anno scorso, soprattutto ai tifosi. Sarà una partita complessa perché il Milan negli ultimi 2 big match, ora che sarà dopo la sosta con la Juventus e col PSG, non è riuscita a segnare e di certo non ha brillato, le prestazioni non sono state positive, quindi ci vorrà da parte del Napoli una partita a mio avviso simile a quella fatta a Berlino, nel senso che serve una squadra, io l'ho definita brutta a tratti, sporca e cattiva finalmente. Ci vuole una partita in cui sarà importante metterci quella grinta e quell'aggressività, perché secondo me potrà essere decisa dagli episodi, perché come dicevi tu prima ci sono 2 squadre che per motivi diversi e situazioni diverse hanno vissuto delle settimane turbolente, dunque hanno tutto da perdere e di conseguenza mi aspetto una gara del genere.
Mister Graffiedi, in base alla sua esperienza sia da calciatore che da allenatore, quanto pesa appunto la pressione della piazza, ma soprattutto secondo lei perché il gioco di Rudy Garcia sembra stentare un po' ad avere delle caratteristiche che siano immediatamente riconoscibili? Il Napoli spesso concede un tempo agli avversari, che cos'è che non sta andando?
Ma sicuramente il Napoli sta, soprattutto in casa, sta subendo tanto gli avversari, sta subendo anche tanti gol che gli anni, l'anno scorso in casa erano partite che dopo la mezz'ora già erano quasi chiuse. Invece quest'anno siete ancora a squadra, deve metabolizzare bene le idee che vuole il nuovo allenatore. Non ci dimentichiamo comunque Napoli si sta riprendendo in Champions, comunque il suo cammino dopo questa vittoria si è rifatto positivo, in campionato deve rincorrere ancora qualche punto perché l'Inter sta andando veramente veramente forte ed è una candidata perché come l'anno scorso ha 2 rose in squadra, quindi sarà una partita delicata per entrambe, perché chi uscirà sconfitto da questa partita continueranno ancora con queste polemiche che a volte sembrano anche esagerate, perché sia da parte del Milan che del Napoli comunque il campionato lo stanno facendo, il percorso in Champions soprattutto il Napoli sta andando meglio del Milan, dove è ancora fermo a 0 vittorie e 0 gol fatti, la cosa che stupisce di più è questa. Però sarà una partita veramente delicata, tutti gli allenatori sentiranno veramente la pressione dei risultati.
Giovanni, la tua domanda per mister Graffiedi.
No, volevo chiedere al mister, visto comunque il calendario del Napoli, che dopo la sosta ha impegni complessi e difficili, perché c'è la trasferta all'Atalanta, poi la trasferta a Madrid, poi l'Inter in casa e poi la Juve, quindi queste 4 partite dopo l'ultima sosta delle nazionali, se questo periodo può essere poi decisivo per Garcia, per dare una svolta in vista appunto proprio di questi impegni così difficili dopo la festa.
Sicuramente arrivano sulla carta partite importanti, partite tutte difficili, ma dopo deve passare una partita alla volta, deve pensare a questa partita col Milan che al momento è quella più complicata, perché trova una squadra che comunque in campionato ha fatto lo scivolone con l'Inter, poi la sconfitta con la Juve è arrivata in 10, ha tenuto un rollino di marcia importante e deve cercare di far punti assolutamente, questa, per non perdere l'ulteriore distacco dall'Inter, che la prima classifica è già lontana, deve cercare di fare punteggio pieno assolutamente.
Mister, l'ultima per lei, poi la lasciamo andare. Raspadori o Simeone, viste le caratteristiche anche del Milan, e allo stesso modo Mario Rui o Oliveira, su chi punterebbe lei?
Ma davanti continuerei con Raspadori, visto anche l'ottima prestazione che ha fatto in Champions, il gol, il ragazzo ha entusiasmo, ha preso consapevolezza dei propri mezzi, è un giocatore imprevedibile che può dar fastidio sicuramente alla difesa del Milan, che ultimamente un pochino ha lasciato desiderare. E dico anche Mario Rui, perché è un ragazzo che comunque conosco, che ho giocato in futuro, l'onore e la fortuna di giocarci insieme, e spero che continui a giocare il titolare lui.
Ecco, la ringraziamo mister Graffiedi per essere stato con noi su Marte, le auguriamo buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Giovanni, invece torno da te. Oggi il Corriere dello Sport firma di Fabio Mandarini ha un po' tracciato tutti i numeri, analizzato tutti i numeri del Napoli, primo per possesso palla, tiri in porta, pali e traverse colpiti, fuorigioco, calci d'angolo, a dimostrazione di un gioco che resta offensivo. Eppure la percezione è quella di un Napoli che non riesca ad offendere, che non abbia un gioco propositivo. Secondo te perché i numeri sconfessano un po' quella che è la sensazione comune?
Vabbè, io la mia impressione che ho avuto anche a Berlino e continuo ad avere è quella che ci sia ancora qualche problema dal punto di vista fisico, anche questi infortuni e poi questi rientri dei calciatori, tanti impegni poi con le nazionali che non danno spesso spazio, diciamo, a poter far rifiatare certi giocatori, perché il Napoli poi ha 11-12 nazionali, quindi quando arriva la sosta sono in pochi quelli che possono riposare e lavorare a Castelvolturno dopo il mister di tranquillità. Penso che l'aspetto fisico sia uno dei fattori. L'altro fattore può essere che comunque il Napoli in molte circostanze tenta comunque una fase offensiva simile a quella che faceva Spalletti, ecco perché questi numeri che hanno portato appunto allo scudetto, al bel gioco dell'anno scorso. Forse c'è anche uno studio da parte degli avversari, hanno Chiara l'anno scorso per esempio era una novità assoluta, era un perfetto sconosciuto, ora penso che gli altri si siano un pochino informati su Chiara, non è più un perfetto sconosciuto, quindi alle volte può entrare anche in gioco un po' di prevedibilità. Porto ad esempio la partita dello 0-0 col Bologna in trasferta, dove secondo me il Napoli aveva fatto a tratti una ottima partita, ma poi al di là dell'episodio del rigore sbagliato da Osimhen, che poteva essere l'episodio che cambiava quella gara, c'è stata un po' magari di prevedibilità, una soluzione in più forse andrebbe trovata.
Se in fase offensiva comunque magari si nota una certa imprecisione, perché sono pochi gol rispetto alla mole di occasioni create, non altrettanto bene va la fase difensiva però del Napoli, dove gli azzurri occupano il sesto posto in classifica attualmente. Che cos'è che non sta funzionando secondo te da quel punto di vista?
Allora, per ricollegarmi a quello che avevi chiesto a mister Graffiedi, ti dico la presenza di Mario Rui, che farei giocare domenica col Milan, perché Oliveira da quel punto di vista non dà certezze quanto le dà Mario Rui, nonostante io possa immaginare e capire la scelta di Garcia molto spesso nei confronti di Oliveira legata a un fatto di fisicità da mettere lì sulla corsia sinistra. Poi va detto che il Napoli ovviamente ha avuto fuori Rachmani, che in teoria dopo l'addio di Chiesa doveva essere il perno della situazione, quindi questa cosa qui pesa, come pesa l'inserimento di Nathan, che è avvenuto tempi abbastanza lunghi, però che adesso sta dando i suoi frutti, perché l'urlo di Nathan contro l'Unione Berlino è meraviglioso, c'è un agonismo importante da
c'è
parte
la
di
voglia proprio la fame,
ma poi non dimentichiamoci davvero che il Napoli con i centrali ha subito un po' di infortuni, Nathan che si doveva inserire, Ostigar che comunque è abbastanza giovane e qualche sbarione l'ha fatto, Juan Jesus all'opposto è un po', diciamo, stagionato come calciatore, quindi sai, giocare così spesso non è quello sicuramente il ruolo.
Infatti ha riportato anche un infortunio piuttosto lungo, insomma.
Esattamente, quindi io penso che queste cose qui stiano pesando sui numeri che tu stavi elencando della difesa del Napoli, anche se oltre al fatto che, ricordiamoci, nelle prime partite la difesa era altissima, i reparti erano molto larghi e spesso si prendevano delle in contropiedi che erano anche difficili da arginare. L'esempio di Juan Jesus, chiudo rapidamente dicendo che comunque Juan Jesus non è un calciatore abituato a scappare indietro per giocare in quel modo lì, di conseguenza in quelle partite lì il Napoli è faticato.
Giovanni, ti lasciamo andare, so che sei impegnatissimo e devi scappare al lavoro, ti auguriamo buon lavoro e ovviamente ci risentiamo su Marte.
Grazie Emanuele, buonasera a tutti.
Grazie a Giovanni Frezzetti e si chiude qui anche la nostra ora di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ma lo sport torna su Marte domani dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show, condotto eccezionalmente da Dario Sarnataro, che prenderà il posto soltanto per domani di Peppe Iannicelli, che tornerà poi giustamente qui su Radio Marte sabato prossimo. Nel frattempo poi tutta la programmazione artistica di Radio Marte Marte. Io saluto e ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, tutti voi che ci avete seguito fin qui. Ringrazio il nostro tecnico, il mio tecnico di fiducia Vincenzo Russo, e da Emanuela Castagli è tutto. Buona serata, buon venerdì sera.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.